ad alta voce. Marco Foschi legge Guanciale d'erba di Natsume Soseki. Bit Edizioni, Neri Pozza. Quinta puntata.
Tornato distrattamente in camera, mi accorgo che è stata davvero riordinata. Non sono tranquillo. Per scrupolo apro l'armadio. La parte inferiore è un piccolo cassettone. Da quella superiore pende per metà una fascia yuzen. Si capisce che qualcuno ha tolto in fretta un kimono. L'altra parte della fascia non si vede perché è nascosta da seducenti vesti femminili. In un lato sono stipati alcuni libri. Sopra alla pila c'è L'ora de gama del maestro Akuin e un volume dell'Ise Monogatari. Forse ciò che ho veduto la sera precedente non era sogno, ma realtà. Mi siedo disinvoltamente su un cuscino e noto che l'album da disegno è ancora accuratamente aperto sul tavolino di legno cinese con la matita in mezzo, come l'ho lasciato. Lo prendo in mano, curioso di sapere come mi appariranno al mattino quei versi scritti con tanto entusiasmo. Sotto a Dell'aronia, la rugiada, scuote un folle, qualcuno ha aggiunto Dell'aronia, la rugiada, scuote l'uccello del mattino. È scritto a matita, non posso giudicare bene la calligrafia, ma è troppo rigida per essere femminile e troppo morbida per essere maschile. Ne sono meravigliato. Leggo la seconda poesia. Come l'ombra dei fiori o l'ombra di una donna velata. Sotto è stato aggiunto l'ombra dei fiori e l'ombra di una donna insieme. Sotto al mio «In una principessa d'alto rango, in una donna si trasforma la luna velata», c'è «In una giovane signora, in una donna si trasforma la luna velata». Ha voluto imitarmi oppure correggermi? È uno scambio di eleganze, una stupidaggine, o si prende gioco di me? Inclino la testa perplesso. Ha detto «A presto». Forse da un momento all'altro comparirà per la colazione. Allora capirò qualcosa. Guardo l'orologio per sapere che ora sia. Sono già le 11 passate, ho dormito molto. Sarebbe meglio per il mio stomaco che mi accontentassi di pranzare saltando la colazione. Apro lo shoji alla mia destra e contemplo il paesaggio per riconoscervi i ricordi di ieri. L'albero, che ho giudicato un'aronia, è davvero tale. Ma il giardino è più piccolo di quello che mi era sembrato. Ci sono 5 o 6 pietre per guadare, interamente coperte da un muschio verde e tenero, che sarebbe molto piacevole calpestare a piedi nudi. A sinistra, sulle pendici di una collina, dei pini rossi spuntano obliquamente tra le rocce, protesi verso l'alto. Dietro l'aronia ci sono dei cespugli, in fondo ai quali un boschetto di bambù espone i suoi 10 jo di verde giada al sole primaverile. A destra la visuale mi è impedita dal tetto, ma a giudicare dalla configurazione del terreno deve esservi un pendio che giunge fino ai bagni. La montagna si trasforma in collina. La collina in un pianoro ampio circa 3 jo, e il pianoro finisce con l'essere inghiottito dal mare per poi risollevarsi più in là di 17 ri e formare l'isola Maiajima, che ha una circonferenza di 6 ri. Questa è la configurazione del terreno di Nagoi. Le terme sono appoggiate quasi a picco sui fianchi della collina e sembrano aver riunito nel recinto del giardino metà del paesaggio circostante. La facciata è a 2 piani, mentre la parte posteriore ha un piano solo. Basta allungare le gambe dalla terrazza perché i calcagni tocchino il muschio. È naturale che l'altra sera, salendo e scendendo le scale, io abbia pensato che fosse una casa costruita in modo strano. Apro la finestra di sinistra. In una cavità naturale, tra le rocce di circa 2 giò, si è raccolta la pioggia primaverile e l'ombra di un ciliegio selvatico vi si riflette serenamente. Gli angoli della roccia sono ornati da 2 o 3 cespugli di bambù nani striati. Più in là c'è una siepe che pare di cuco, oltre la quale un ripido sentiero deve inerpicarsi dal mare su per la collina. Ogni tanto da lì si odono provenire voci umane. Oltre al sentiero, sulle morbide pendici che scendono a sud, sono stati piantati dei mandarini e nel punto in cui la valle è più stretta biancheggia lucente un boschetto di bambù. Mi accorgo per la prima volta che, viste da lontano, le foglie dei bambù paiono luminose e bianche. Più in alto del boschetto la collina è ricoperta da una folta pineta e fra i rossi tronchi degli alberi si distinguono 5 o 6 tumuli di pietre, tanto vicini che sembra di poterli sfiorare con la mano. Di certo lì c'è un tempio. Poi apro il fusuma ed esco sulla veranda, la cui balaustra gira formando un quadrato. Al di là del giardino interno deve esserci una camera. Al secondo piano della facciata, da cui, a giudicare dall'orientamento, si vede il mare. Anche la mia camera, lo vedo dalla balaustra, è al secondo piano e ciò mi incuriosisce, poiché i bagni termali sono in un sotterraneo. Io alloggio praticamente al terzo piano. La casa è molto vasta, ma io conosco solo una camera del secondo piano dell'edificio di fronte. Quella a destra dietro l'angolo, lungo la balaustra. Non so dove siano le sale e le cucine. Quelle che possono sembrare camere per gli ospiti sono quasi tutte chiuse. Pare che non ci siano altri clienti. Nelle camere chiuse le persiane non vengono aperte neppure di giorno. In quelle aperte non vengono chiuse neppure di notte. È persino dubbio che si preoccupino di chiudere la porta principale. Mi sembra davvero il luogo ideale per un viaggio lontano da ogni umana presenza. Il mio orologio segna quasi le 12, ma niente annuncia l'arrivo della colazione. Ho appetito, ma ricordando il verso «Sulla montagna solitaria non si incontra uomo» e immaginandomi in quella scena non mi lamento del digiuno. Non ho voglia di dipingere ed è inutile che componga haiku perché vivo già immerso in un'atmosfera poetica. Amerei leggere, ma non mi garba disfare dai lacci 2 o 3 libri che ho appeso al cavalletto. Il piacere più squisito al mondo è quello di starmene sdraiato sulla veranda insieme all'ombra dei fiori, lasciando che il sole primaverile mi riscaldi la schiena. Un solo pensiero basterebbe a precipitarmi su una falsa strada. Ho paura a muovermi. Se potessi, eviterei persino di respirare con il naso. Mi piacerebbe trascorrere 2 settimane immobile come una pianta spuntata da sotto le stuoie. Finalmente sento dei passi nel corridoio. Qualcuno sta salendo. Si avvicinano. Capisco che sono 2 persone. Mi pare che si fermino davanti alla mia camera. Una delle 2 torna indietro, in silenzio. Si apre un fusuma. Penso che sia la donna del mattino e invece è la cameriera della sera precedente. Non so perché, ma provo un senso di insoddisfazione. «Ho fatto tardi», dice, e depone il tavolino con le vivande. Non accenna neppure a una scusa per la colazione saltata. Vi è del pesce arrostito guarnito di verde prezzemolo. Tolgo il coperchio a una ciotola e scopro un brodo in cui sono immersi degli scampi tinti di rosso e di bianco in mezzo a tenere felci. Che bei colori, penso, contemplando il contenuto della ciotola. «Non le piace?» domanda la cameriera. «Certo che mi piace, adesso mangio. Ma mi sembra un peccato assaggiare quel cibo. Ho letto in un libro un aneddoto su Turner. A una cena egli, fissando l'insalata di cui era colmo il suo piatto, disse agli amici: «Che freschezza questo colore! È una tinta che uso. Vorrei poter mostrare un attimo a Turner i colori di questi scampi e delle felci. In fondo non c'è un solo cibo occidentale che abbia una bella tinta, a parte forse le insalate e il ramolaccio rosso. Dal punto di vista della nutrizione non so, ma come pittore mi sembra una cucina poco evoluta. Una normale lista di pietanze giapponesi comprende solo cibi attraenti, persino i brodi, gli antipasti e il pesce crudo. Sono così belli che si può anche stare con il tavolino davanti senza gustarli. Basta contemplarli per nutrire gli occhi e perché sia valsa la pena di essersi fermati in una casa da tè». «C'è una donna giovane qui, vero?» domando, deponendo la ciotola. «Sì. E chi è? È la giovane signora? C'è anche una signora anziana? È mancata l'anno scorso. E il padrone? È vivo. La signora è la figlia del padrone. Quella giovane donna? Sì. Ci sono altri ospiti? No? Solo io, sì. Che fa di solito la giovane signora? Cuce. E poi? Suona lo shamisen. Non l'avrei immaginato. È interessante. Continuo con le domande. E poi? Va al tempio», risponde la cameriera. «Anche questa è una sorpresa. Il tempio e lo shamisen sono uno strano amalgama. Ci va per pregare?» «No, per incontrare l'abate. Perché l'abate si è messo forse a studiare lo shamisen?» «No. E allora che va a fare?» «A trovare Daitetsu». «Naturale. Daitetsu deve essere l'uomo che ha scritto i versi incorniciati. A giudicare da essi si direbbe un monaco zen. L'orategama dell'armadio deve proprio appartenere a quella donna. Chi abita di solito in questa camera?» «E di solito ci abita la signora». «Allora è stata qui fino a ieri, quando io sono arrivato, vero?» «Sì. Mi dispiace di averla disturbata. Che cosa va a fare da Daitetsu?» «Non lo so». «E poi?» «Che cosa?» «E poi farà ancora qualcos'altro, no?» «E poi diverse cose. Quali?» «Non saprei». Con questo la conversazione si esaurisce. Finisco di pranzare. La cameriera apre il fusuma dell'entrata per portare via il tavolino. Al di là dei cespugli del giardino interno, la giovane donna, con i capelli raccolti nell'acconciatura Ichogaeshi, se ne sta affacciata alla balaustra del secondo piano con il mento appoggiato a una mano e guarda in basso come una moderna Cannon del Salice. Diversamente dal mattino, la sua è una posa molto tranquilla. Ha la testa china e non riesco a scorgere la sua espressione. Gli antichi dicevano che gli occhi sono la parte più nobile dell'essere umano. È vero. Per quanto si cerchi di nasconderlo, niente in una creatura umana è più vivo ed espressivo dello sguardo. Sotto la balaustra, cui è languidamente appoggiata, volano, ora unendosi, ora separandosi, due farfalle. A un tratto il fusuma della mia camera viene aperto. A quel rumore la donna volge lo sguardo dalle farfalle a me. Il suo sguardo attraversa il cielo come una freccia avvelenata e mi colpisce tra le sopracciglia senza neppure un sorriso. In un attimo la cameriera chiude di nuovo seccamente il fusuma, poi ritorna all'assoluta, oziosa quiete di primavera. Mi sdraio di nuovo. Subito mi tornano alla mente i versi «Più triste che la smarrita luce della luna, smarrita prima che si arrossi l'alba, per i viaggiatori in cammino è il dileguare ai miei occhi del tuo bel viso». Se mi fossi innamorato di quell'acconciatura a Ichogaeshi, se avessi anelato a incontrare quella donna anche a costo della vita e guardandomi lei proprio in quell'istante avessi provato per quello sguardo tanta gioia e rimpianto da sentirmi svenire, certamente avrei composto una poesia simile. E inoltre avrei aggiunto questi due versi: «Se morendo vederti io potessi, con beatitudine esalerei l'ultimo respiro». Per fortuna ho già superato i limiti di quello che comunemente si chiama passione o amore. Se anche volessi provarne i tormenti, non ci riuscirei. Tuttavia mi sembra che le emozioni poetiche di quanto è accaduto pochi istanti fa siano profusamente espresse in questi 4 o 5 versi. Anche se fra me e l'acconciatura Ichogaeshi non c'è un rapporto così struggente, mi piace adattare la nostra relazione al contenuto di questa poesia. O forse trovo divertente cercare di capirne il senso proiettandolo su di noi. Tra lei e me è annodata, con il filo sottile del karma, una parte dell'occasione poetica diventata per noi realtà. I fili del karma non infastidiscono quando sono così sottili. E non è un semplice filo, è il filo dell'arcobaleno che attraversa il cielo, il filo della nebbia sospesa sui prati, il filo della ragnatela che brilla tra la rugiada. È facile spezzarlo se si vuole, ed è meravigliosamente bello a vedersi. E se per caso si spessisse sempre più fino a diventare robusto come una fune da pozzo, non c'è pericolo. Io sono un artista e lei non è una donna comune. D'un tratto il fusuma si apre. Mi giro verso l'entrata. Ichogaeshi, la donna del destino, è ferma sulla soglia con un vassoio su cui è posato un recipiente di porcellana verde. Sta di nuovo riposando. Mi dispiace per ieri notte. L'ho disturbata diverse volte e ride. Naturalmente in lei non c'è traccia né di timidezza, né di ritrosia, né di pudore. Ho l'impressione di essere stato prevenuto. «Grazie per stamattina», le dico di nuovo. A pensarci bene è la terza volta che la ringrazio. Tutte e tre le volte mi sono limitato a dirle solo «grazie». La donna si siede subito vicino al mio cuscino e mentre sto per alzarmi mi invita allegramente: «Oh no, rimanga pure sdraiato, possiamo parlare anche così». Sono perfettamente d'accordo. Mi metto bocconi con i gomiti puntati sui tatami e il mento appoggiato alle mani. Pensavo che si annoiasse, così le ho portato il tè. «Grazie». Di nuovo ripeto questa parola. Guardo sul piatto dei dolci. Vi sono allineati dei meravigliosi yokan. Tra tutti i dolci io preferisco lo yokan. Non tanto per gustarlo, quanto perché la sua superficie è liscia e sottile e accoglie la luce nella sua semitrasparenza. In qualsiasi modo lo si consideri, è un'opera d'arte. È piacevolissimo a vedersi, soprattutto quando cuocendo assume una sfumatura verde e sembra una pietra preziosa unita all'alabastro. Non solo. Il verde yokan, disposto sul piatto di porcellana, splende come se fosse appena nato da quella porcellana. Inconsciamente vorrei stendere la mano e accarezzarlo. Nessun dolce occidentale può donare un simile godimento. Il colore della panna è abbastanza morbido, ma un po' opprimente. Le gelatine sembrano a prima vista gioielli, ma sono tremolanti. Non hanno lo spessore dello yokan. Inutile poi accennare a quelle costruzioni a più piani di zucchero bianco e di latte, al di là di ogni possibile descrizione. Ah, che meraviglia! Li ha appena portati Genbei dalla città. Pensavo che almeno questi li avrebbe potuti apprezzare. Genbei, la notte precedente, doveva essersi fermato nella zona del castello. Contemplo lo yokan senza neanche rispondere. Non mi interessa da chi e dove sia stato comprato. Mi basta vedere che è bello. Questa porcellana ha una forma molto attraente. Anche il colore è stupendo. È quasi pari allo yokan. La donna ride. Le sue labbra si increspano in un leggero disprezzo. Deve aver interpretato le mie parole come uno scherzo. Se le avessi pronunciate davvero per scherzare, mi meriterei il suo disprezzo. Gli uomini non molto intelligenti ricorrono spesso a simili frasi quando vogliono mostrarsi a tutti i costi spiritosi. È cinese? Che cosa? Non sembra mostrare alcuna attenzione alla porcellana. Ho l'impressione che sia proprio cinese, sentenzio alzando il piatto e osservandone il fondo. Se questi oggetti le piacciono, vuole che gliene mostri degli altri? Sì, le sarei grato. Mio padre ama molto gli oggetti di antiquariato, ne ha raccolti diversi. Gli parlerò, così le offrirà un tè.
Marco Foschi ha letto Guanciale d'erba di Natsume Soseki, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.